مرحوم تامبوری
Radio 3 in collaborazione con il Maxxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, presentano Le storie dell'arte. Germano Celant, la scrittura delle mostre da Identité Italienne 1981 a The Italian Metamorphosis 1994.
Seppur l'idea di questa conferenza era quella di dedicare l'attenzione alla mostra Identité Italienne, ho preferito naturalmente includere la mostra Identité Italienne nella mia presentazione, ma ho voluto fare una ricerca sull'idea di che cos'è il linguaggio di una mostra. Fondamentalmente si parla sempre dei contenuti di una mostra, ma non si parla mai del linguaggio della mostra. Il linguaggio della mostra è uno dei linguaggi in cui la critica d'arte si confronta. Non c'è solo la scrittura del libro, ma c'è anche la scrittura di come si allestiscono le mostre, qual è la logica del montaggio, qual è la logica del catalogo. La mostra, per uno storico dell'arte, è una scrittura fisica, è una scrittura che deve considerare l'ambiente, è una scrittura che deve considerare i prestiti, cioè c'è tutta una serie di elementi che quando il pubblico si trova di fronte all'esposizione non vengono mai esplicitati, ma invece ci sono, perché il modo di costruire una mostra è un modo di come narrare la storia dell'arte fisicamente, attraversandola, raccogliendola e così via. Allora, per fare un discorso di questo tipo, una mostra solo non mi basta, per cui ho pensato che forse è più interessante per un pubblico vedere come io scrivo le mostre, cioè cercare di dare tre esempi, di cui Identité Italienne è un esempio, del modo di scrittura delle mostre. Le mostre storiche, le mostre collettive, le mostre che hanno un impatto fisico sull'ambiente del museo o che considerano il museo come parte della mostra, sono un modo di scrivere. E allora ho preso tre esempi. Uno si chiama Arte Ambiente, alla Biennale di Venezia del 1976, che era un'avventura all'interno della Biennale di Venezia. L'altra, Identité Italienne, al Centre Pompidou nel 1981, e la terza è The Italian Metamorphosis, che ho curato alla Guggenheim Museum di New York. Perché tre mostre? Proprio perché attraverso la scrittura di tre mostre si capisce il modo di scrivere di un teorico, il modo di scrivere di chi cura le esposizioni. La mostra del 76, che era una delle prime in cui io mi sono confrontato con una grande dimensione, e aveva come tema il tema dell'ambiente. In che senso ambiente? Nel senso di avere una storia dell'arte che considerasse non solo i quadri, ma fisicamente e storicamente pavimento, pareti e soffitto, cioè gli elementi che compongono la storia dell'arte, che non sono solo i quadri, ma sono anche dei territori di occupazione totale dello spazio. Questo che cosa implicava? Di considerare solo quei momenti storici in cui gli artisti avessero utilizzato non solo una parete, ma tutti gli elementi di una stanza. L'idea era di fare un attraversamento della storia dell'arte in cui la dimensione fosse l'ambiente. Da quel momento non posso più distanziare, quando lavoro, tra l'oggetto e il suo ambiente. In cosa consisteva l'operazione? Consisteva nel presentare alla Biennale di Venezia la storia dell'arte fatta dagli ambienti. però prima di attraversare questa storia del latte mi sono trovato davanti un contenitore che era la Biennale di Venezia. Quando ho iniziato a lavorare nel 75, la Biennale di Venezia era una struttura che ha 100 anni, fatta da ex scuderie per i cavalli del re, cioè c'era tutta una storia di accumulazione e stratificazione, per cui per esporre i quadri negli anni 70 la Biennale aveva coperto di muri falsi fatti di tela tutte le pareti. Quindi fondamentalmente la Biennale che avevo incontrato era una stratificazione fisica di elementi posticci, falsi, tele che coprivano i muri perché erano sbrecciati, sporchi, costruiti e così via. La prima operazione quindi che ho cercato di fare era quella di pulire sistematicamente la Biennale, cioè di portare l'ambiente alla sua data originale. Non è solo uno storico del latte che fa la mostra, ma è anche l'architetto o l'architettura, per cui fondamentalmente l'operazione di svuotamento dell'ambiente è stata quella di recuperare la dimensione reale di quello che era stato messo a nostra disposizione. Questa è la dimensione che abbiamo trovato Genovalli ed io pulendo lo spazio. Quindi da questo momento ho iniziato a montare la mostra. In questo caso abbiamo le avanguardie russe, abbiamo Tatlin, Rodchenko, che sono attaccati direttamente sui muri grezzi, cosa che all'epoca non succedeva. Quindi questo tipo di relazione tra montaggio su parete e montaggio grafico mi condiziona da questo momento, in modo da far sì che molti dei miei allestimenti, i quadri, vengono allestiti proprio un po' alla maniera russa, nel senso che vengono montati come una grande quadreria oppure montati in alto, perché ho imparato che storicamente le avanguardie usavano questa quantità non di un contenitore puro, di un contenitore lineare come quello dei quadri tradizionali mostrati nelle gallerie, ma anche di fare un montaggio quantitativo e disordinato. E si capisce quindi la rivoluzione dell'avanguardia russa, che monta in una maniera caotica e una maniera liberatoria, immettendo la parete come prodotto linguistico. È interessante che quando uno fa una mostra è costretto a mostrare solo una visione. Sarebbe interessante se i musei avessero questa condizione dinamica che Lipsisky anticipa negli anni 20, in modo che la mostra cambiasse nel corso del mese. Fondamentalmente per me la storia dell'arte ha questa idea di totalità. Il passaggio successivo, che è quello di Identité Italienne, che era la mostra fatta dal Centre Pompidou, anche qui bisognerebbe un attimo contestualizzare il momento. Il Centre Pompidou apre nel 1977 e in Europa diventa immediatamente il più grande museo e il più importante museo che cerca di competere col MoMA di New York, perché in Europa non c'erano grandi musei, disegnato da Renzo Piano, quindi con un'ipotesi di produzione competitiva a livello mondiale, quindi era il punto più emergente dell'operazione europea dell'epoca. Come tratto questa mostra? Naturalmente la mostra mi viene commissionata sul tema dell'arte italiana, in un contesto, il Centre Pompidou, che aveva già prodotto 3 mostre molto importanti, che si chiamavano Paris Moscow, Paris Berlin e Paris New York, dove era stato prodotto un grande elemento informativo che era la storia dei rapporti tra Parigi e le grandi capitali. Quando Pontius mi invita, decido di realizzare un catalogo di oltre 700 pagine per competere, tra virgolette naturalmente, con i grandi cataloghi di Paris Moscow, Paris Berlin e Paris New York. Perché? Perché all'epoca era fondamentale per me affermare che l'arte italiana, in un momento in cui non era molto considerata o che non aveva un aspetto internazionale molto forte, poteva dare lo stesso contributo storico filologico di Parigi, e ho pensato che fosse importante quindi produrre un oggetto e una mostra dove la cronologia diventasse una lettura della storia dell'arte italiana. Quindi, analizzando il periodo dal dopoguerra agli anni Ottanta, ho prodotto questa enorme cronologia di queste 600 pagine che sono state immesse anche all'interno della mostra. Quindi non solo cerco di portarmi dietro il contesto architettonico fisico, ma cerco di inserire sistematicamente all'interno delle mostre che produco, anche su singoli artisti, la storia dell'epoca. Contestualizzazione non solo architettonica ma storico filologica, quindi un confrontarsi con quello che è successo in quegli anni. Cosa è successo? Qual è stata la produzione mondiale? Negli anni 60 arriva Rauschenberg in Italia, cioè c'è tutta una serie di elementi che non si possono dimenticare quando io leggo un'opera di Pascal, o quando leggo un'opera di Manzoni, o quando leggo un'opera di Boetti e così via. Quindi intorno alle varie sale, fatte con pareti mobili, perché all'epoca Renzo Piano, o l'idea del Pompidou era che le pareti fossero distribuite liberamente, non erano pareti rigide. Il Pompidou aveva questa dimensione di mobilità, aveva una mobilità esterna, questo nel progetto iniziale, di dare un'informazione all'esterno del Pompidou, ma anche di far sì che le pareti potessero essere articolate liberamente. Quindi creo, insieme all'architetto Cherry in questo caso, un labirinto, perché non volevo dare una linearità, dove le opere d'arte fossero esposte al fine di evitare l'aspetto pittorico della sala, perché se entrate in una sala con una porta centrale come questa, l'idea è che voi guardate il dipinto. Quando entrate in un angolo, come in questo caso, voi entrate in una sala quadrimensionale, perché l'angolo non ha frontalità. Quindi anche l'aspetto del percorso per me diventa fondamentale. Come entrate in una mostra, come l'attraversate. In questo caso l'angolo è un aspetto dinamico della lettura della mostra. Non vi dice che siamo davanti a quadri, siamo davanti ad ambienti. L'angolo vi dà una percezione fisica tridimensionale automaticamente, perché non avete frontalità, avete sinistra e destra e quindi percorso. Quindi tutta la mostra è montata in modo che il pubblico trovasse la sua dimensione, perché il periodo trattato erano quasi 20 anni, quindi non molto, e avesse quindi la possibilità di essere libero di entrare in un contesto che avesse una dimensione molto dinamica. La cosa interessante è che un elemento molto didattico per quanto riguarda la situazione che riguarda il museo è quello di far sì che gli artisti vengano, intervengano e montino direttamente l'opera. Qual era l'idea della mostra? Di partire dagli anni 60, 59 fondamentalmente, Castellani, Manzoni, Lo Savio, ed arrivare fino alle nuove generazioni. Quindi uno spazio abbastanza breve, 59-80, quindi la mostra dell'81, fa sì che il pubblico francese, il pubblico del Pompidou, abituato ad una lettura storica come poteva essere Paris-Berlin o Paris-Mosco, che era storica, quindi legava tutte le avanguardie, potesse avere la stessa lettura sul presente italiano con la stessa informazione ricca dell'epoca, però contemporaneamente offrire delle sale in modo che l'artista fosse letto singolarmente. Quindi c'è la lettura del contesto, ma c'è anche il rispetto del territorio dell'artista. Per me la mostra è un intreccio di sensazioni, non è solo informazione, ma è anche un intreccio fisico. Il pubblico che entra deve scegliere se passare sotto la struttura, toccarla, deve essere sottoposto quindi a una serie di stimoli e di domande che sono fisicamente importanti per me. Non solo leggere, non solo guardare, ma sentirsi coinvolto. Volendo chiudere la mostra solo su una generazione che io vi ho rappresentato, ma aprire anche una dimensione diversa, che fosse più degli anni Ottanta, avevo invitato due artisti simbolici, Nicola De Maria e l'altro Marco Bagnoli. Terza mostra che conclude, secondo me, un modo di concludere, nel senso che mi dà un'idea di come penso che sia la scrittura delle mostre. La scrittura delle mostre è, come ho detto, a diversi livelli, diversi contesti, una la Biennale di Venezia, l'altro Sans Pompidou, e quando nel 1989 divento curator del Guggenheim Museum di New York, naturalmente la mia prima preoccupazione è di fare una mostra non solo sull'arte, ma sulla cultura in generale. Cioè, arrivando in una situazione come quella americana, come si fa a spiegare un prodotto artistico senza portarsi dietro tutto il contesto? Tutto quello che ho detto precedentemente su Sans Pompidou si ripropone adesso in una cultura che non conosce per nulla l'arte italiana. Già a Parigi avevo questo problema, perché l'arte italiana non è che non fosse considerata, ma era considerata sempre in maniera minore rispetto a quella francese. Arrivando in un contesto americano dove l'informazione era nulla, al punto tale che ancora nel 2009, facendo una mostra di Manzoni a New York, tutti pensavano che fosse un artista contemporaneo. Quindi l'informazione a New York è molto non aggiornata, per cui appena il progetto passa, la mia idea qual è? È quella, a questo punto, non solo di fare una lettura informativa della storia dell'arte e della cultura italiana, ma una storia concreta. Cioè, non solo dare il perimetro informativo che al Sans Pompidou era dato dalle notizie, dai libri, dai cataloghi, ma era sempre bidimensionale, non era un'esperienza, ma era una lettura. Il Sans Pompidou era fondamentalmente il catalogo e i punti di riferimento all'ingresso e intorno alla mostra, che erano fondamentalmente delle foto, dei dati, delle informazioni, dei cataloghi e qualcosa di simile. E quindi, dovendo fare una mostra in un museo importante come il Guggenheim, di cui ero il curatore, sull'arte italiana, ho pensato che fosse importante portarmi dietro tutta la cultura italiana, tutta, nel senso di far sì che l'arte fosse sì al centro della rampa, il museo ha una rampa centrale, ma tutto intorno, non solo ci fossero più i documenti, ma ci fosse la sala dedicata al design, la sala dedicata all'architettura, la sala dedicata al cinema, la sala dedicata ai vetri, la sala dedicata ai gioielli, cioè tutto quello, alla letteratura, tutto quello che per me doveva servire a far comprendere la complessità di una cultura, compresa la moda, che all'epoca naturalmente non era considerato un linguaggio serio, dal punto tale che all'inizio è stato molto duro per il pubblico americano accettare che i prodotti industriali potessero essere esposti all'interno di un museo dedicato solo all'arte come il Guggenheim. legge nell'edificio di Frank Lloyd Wright, il centro non è dove uno se l'aspetta. Quello che Gaulenti fa come suo intervento, naturalmente tutti ci tentano, è di occupare lo spazio centrale del Guggenheim. La mostra di Cattelan ha avuto successo proprio perché ha occupato il centro del museo, altrimenti il museo mangia le mostre. È talmente forte il contenitore di Frank Lloyd Wright che lentamente si perde questo tipo di oggetto che è all'interno, che è la mostra. E quel, il tentativo di Gae è stato quello di impossessarsi del centro attraverso questi interventi che sono dei triangoli, che sono solo i raggi di partenza da cui Frank Lloyd Wright si è mosso. Quindi la lettura dell'architettura wrightiana. E all'interno della rampa, di questa rampa, si sviluppa tutta la mostra del d'arte. In alto c'è il ponte di Pino Pascali, si parte dagli anni 50 con l'informale italiano, Buri, Fontana, Dorazio, Afro e tutti gli artisti dell'arte informale, poi Manzoni, e si arriva agli anni 60 con Pascali e Metz e così via. Quindi nuovamente un periodo storico che produce un altro libro, un'enorme cronologia, che è però circondato sala per sala le letture parallele degli altri linguaggi. Per me era importante mescolare tutte le parti in modo che fosse possibile leggere le stratificazioni parallele del linguaggio e della cultura italiana. Quindi nuovamente in questo caso chiamo a collaborare l'architetto Gaulenti, e un altro aspetto che io curo molto è l'aspetto grafico, quindi cerco sempre di lavorare con designer, con grafici, in modo che ci sia un'immagine totale, e in questo caso chiamo Massimo Vignelli, che è un designer che vive a New York, e insieme disegniamo il titolo in Fifth Avenue. Questa è Fifth Avenue, questo è il terrazzo del Guggenheim, e tutti i taxi che passavano all'interno di Fifth Avenue leggevano The Italian Metamorphosis, che era il titolo, e naturalmente i colori della scrittura erano una bandiera italiana. Quindi il primo coinvolgimento della città è il tentativo di far sì che, entrando all'interno del museo, si sentisse l'arrivo di una condizione diversa, che era un'attività non solo del rispetto del museo, ma di lettura del museo e di attraversamento del museo. Io penso che per capire una cultura bisogna avere tutti i linguaggi a disposizione per capire, perché il cinema influenza l'arte, l'arte influenza il cinema, quindi i manifesti sono il prodotto di un certo tipo di cultura. Quindi da quella mostra, infatti, poi sono state realizzate al Guggenheim varie mostre sulla Cina, sul Brasile, dove questo metodo è diventato poi abbastanza comune, e al punto tale che anche l'accettazione della moda, che era al momento dirompente, diventa parte del programma del Guggenheim. Tutti gli elementi che componevano la storia dell'arte italiana di quell'epoca, quindi avevo cercato di documentare fisicamente per tutta le rampe, che sono sei del Guggenheim, il percorso artistico. Quindi il lettore o il visitatore che avvicinava per la prima volta l'arte italiana ha voluto presentare naturalmente di ogni artista diversi momenti, in modo che il pubblico americano potesse capire lo svolgimento dell'arte del singolo artista. Intorno, ecco, improvvisamente, entrando nelle sale laterali, voi sapete, il Guggenheim ha questa spirale centrale, poi apre, questo è l'edificio laterale più piccolo disegnato da Frank Wright, apre a sale laterali, e io avevo occupato naturalmente tutto il museo, era una delle condizioni, non avevo accettato di fare solo la sala centrale, ma di occupare tutto il museo, era una delle condizioni per cui avevo discusso col mio direttore Tom Krenz, E quindi qui c'era la parte del design, che era sempre nella stessa epoca, da Zanuso, l'Isotta, alla prima 500, alla Vespa, cioè capire che quando voi vedete una mostra non dovete solo guardare o ricordare o pensare al prodotto isolato su un fondo bianco come fosse in un'assenza totale, quello che io chiamo il limbo, ma cercare di immaginare che intorno a questo momento si sviluppa tutta una complessità culturale, i vetri di Venini, c'era tutta una, quindi Carlo Scarpa, quindi tutto un modo di pensare la cultura che è un modo molto intrecciato nuovamente. Per me era importante portare all'interno della mostra, e lo è e continua adesso sempre di più, questo tipo di contesto, quello che è intorno alla cornice, cioè non riesco più a pensare mostre che non si portino dietro la cornice storica. Parte importante della mostra era tutta la storia della fotografia dagli anni del dopoguerra al 1968. La storia dell'architettura, un altro elemento fondamentale per capire le relazioni che l'arte ha avuto, ma anche l'influenza del modo di pensare ambientale, urbanistico, i modelli, le architetture naturalmente d'epoca, da Ghegotti a Scarpa a tutti i grandi architetti. La letteratura, c'era tutta la storia della letteratura, era importante per me dire che avvengono nello stesso momento, quindi capire che se guardo un Vedova devo anche pensare alla letteratura dell'epoca, devo pensare, cioè tutti quegli elementi che hanno caratterizzato l'aspetto sia visivo sia l'aspetto culturale di un'immagine di un paese. La mostra si conclude con una visione abbastanza sul futuro della lettura della storia dell'arte, o della storia del costume, o della storia della cultura, che però era importante al punto tale che poi, molti anni dopo, anche il Guggenheim decide di dedicare mostre all'architettura, mostre alla moda, io curo la mostra di Giorgio Armani, Frank Gehry e così via, cioè i musei lentamente capiscono che questa idea di contestualizzare, questa idea di portarsi dietro tutti i linguaggi è una visione dell'oggi. Infatti, se voi parlate con un giovane artista, non fa più distinzione tra pittura e scultura, ma usa tutte le tecniche come se fossero normali. Usa la fotografia, il film, fa costumi, disegna oggetti e così via. Quindi il tema dell'osmosi, delle arti, quello che chiamo di jam session, delle arti, secondo me diventa una costante alla cultura contemporanea. E quindi poi si ritorna, è chiaro che passando da una sala all'altra si ritorna sempre sul mondo dell'arte, quindi l'arte all'epoca era centrale, continua ad essere centrale nel mio modo di analizzare la storia dell'arte, però fondamentalmente mi interessa sempre portare dietro a questo punto nella sua realtà, non più come informazione, anche il contesto culturale.
Per le immagini di riferimento, ma anche per riascoltare e scaricare le storie dell'arte, radio3.rai.it, Radio 3 Suite, lezioni di arte contemporanea.